E allora, buongiorno innanzitutto a tutte e a tutti, ascoltatori e ascoltatrici, e a Luigi Foffani che è questa mattina con noi. Buongiorno Luigi.
Buongiorno.
Luigi, docente di diritto penale, correggimi se sbaglio, all'Università di Reggio Emilia e Modena, vero?
Modena e Reggio Emilia, sì, esatto.
Abbiamo in realtà un link, nel senso che confessiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che conoscendo in comune Rossella Selmini, attraverso diciamo un dialogo che con lei ormai va avanti da un po' di settimane, ci aveva suggerito, ecco, il tuo nome, perché avevamo esposto a lei il desiderio di approfondire da un punto di vista anche eventualmente, se ci riusciamo, una volta tanto un po' più tecnico, data la nostra obiettivamente inesperienza per quanto riguarda temi strettamente legati al diritto penale e alla procedura penale, con chi magari poteva essere con noi in grado di dare alcune chiavi di lettura, no? Che fossero utili anche a chi appunto non possiede delle conoscenze specifiche, e questo insomma ci ha portato a contattarti. Anche solo brevemente, ci puoi raccontare da un lato come nasce il tuo interesse per la Spagna e un po' più in generale di quali aspetti del diritto penale ti occupi nell'arco della tua carriera e nello specifico insomma nella docenza che porti avanti adesso all'università.
Buongiorno, sì, beh, io sono molti anni legato alla Catalogna e alla Spagna per tante ragioni professionali, di studio e personali, anche perché mi sono sposato con una catalana e vivo tra l'Italia e la Catalogna, quindi ho una lunga frequentazione con questo mondo. Io insegno diritto penale all'Università di Modena e Reggio Emilia, mi occupo di vari temi, soprattutto legati al diritto penale economico, al diritto penale europeo, però ripeto, la comparazione con l'ordinamento spagnolo, con problematiche varie tra Italia e Spagna, insomma da tanti anni che la frequento, per tante ragioni, ripeto, mi è venuto spontaneo, inevitabile occuparmi della questione catalana, sia da un punto di vista politico istituzionale, poi da ultimo, vista la piega che da un anno a questa parte hanno preso questi eventi, anche da un punto di vista purtroppo strettamente penalistico, certo.
Certo. E Luigi, proprio ancora prima di entrare in alcune questioni che volevamo provare ad affrontare con te, di fronte a che tipo, a quale tipo di processo ci troviamo? Noi insomma ci interessiamo a queste vicende in modo più continuativo, in considerazione anche del fatto che il tema, quello che avviene nel territorio spagnolo, è da anni insomma l'obiettivo principale di questa trasmissione, però dobbiamo anche contemplare il fatto che non tutti nutrano lo stesso interesse o pensino che quello che sta accadendo lì, soprattutto in questo momento, abbia delle ripercussioni a livello generale. D'altronde la stampa, anche rispetto a quello che sta accadendo, rispetto al processo, lascia uno spazio relativamente molto, molto ridotto nelle pagine dei giornali, quindi è perfettamente logico che in generale non si parli più di tanto di quello che sta accadendo. Nonostante insomma la nostra impressione sia invece quella che obiettivamente questo processo sia un processo molto particolare e sul quale insomma poter fare molte, molte riflessioni. Tu che opinione hai, ecco, già soltanto da un punto di vista generale?
Allora, una premessa, sì, di questo processo se ne parla poco o nulla in Italia, forse anche in generale nei vari paesi d'Europa diversi dalla Spagna. Io qui in questo momento un computer aperto su TV3, la Repubblica Catalana, che tutti i giorni trasmette in diretta le udienze di questo processo. L'attenzione dell'opinione pubblica catalana è altissima, anche l'attenzione dell'opinione pubblica spagnola è molto alta, e l'attenzione naturalmente della politica spagnola, che in questo momento, come tutti sapete, vive una fase di grandissima tensione, nell'ambito della quale la questione catalana è al centro del dibattito politico a destra e a sinistra. Tutti hanno questa questione al centro della loro agenda. Quindi ecco, sì, c'è una enorme differenza nella percezione, nell'attenzione che oggi c'è su questo processo in Catalogna e in Spagna e quella che c'è in Italia e nel resto d'Europa. In Italia purtroppo ho notato da quando ho iniziato in questi termini i processi indipendentisti negli ultimi 2 o 3 anni, una, non vorrei dire un fastidio, ma una certa, sì, un malessere della opinione pubblica, dei media, del mondo politico italiano rispetto alla questione catalana, che viene, anche lo dico da un punto di vista di un'opinione pubblica e politica di sinistra, percepita come e assimilata alla storia del leghismo italiano, quando invece non ha veramente nulla a che vedere con quel mondo, con quella politica, con quella storia, non c'entra veramente nulla.
A proposito, scusate, ti interrompo, di quello che stai dicendo, no? Infatti uno dei temi che abbiamo spesso provato a toccare parlando anche del processo è quello della, in qualche modo chiamiamola, permanenza, no? Di istituzioni che hanno origine anche in ambito giuridico e della magistratura spagnola nell'epoca della dittatura di Franco e nella fase poi democratica, della Spagna democratica, no? È una dei punti rispetto alla i limiti, insomma, della divisione dei poteri all'interno della Spagna moderna, che spesso viene in qualche modo utilizzato come critica più generale all'organizzazione dello Stato spagnolo. Questo processo in qualche modo ci aiuta a fare un ragionamento del genere o a capire se effettivamente ci sono, da questo punto di vista, dei limiti strutturali?
Ma sì, sicuramente questo processo è una tappa storica nella Spagna moderna, contemporanea, post-franchista. Questo processo certamente rimarrà nei libri di storia, dovrà essere osservato da molti punti di vista, un punto di vista tecnico-giuridico, ma anche un punto di vista più ampio, istituzionale, politico, sociale. Io naturalmente non ho la pretesa di essere in grado di analizzarlo sotto tutti questi punti di vista. Certamente nella lunga storia, lunga o breve, non so, nella storia della transizione spagnola dopo il franchismo, abbiamo avuto una parabola ascendente nell'elaborazione, nell'affermazione della nuova Costituzione, nello sviluppo dei diritti e delle libertà, nella crescita di nuove istituzioni democratiche. Poi, dal terzo punto in là, probabilmente con il primo governo Aznar, è cominciata una parabola un po' discendente, di crisi, certo, sotto tanti aspetti, nella divisione dei poteri, nel rapporto fra politica e magistratura, nel rapporto fra Stato delle autonomie e la tradizione centralistica spagnola. La questione catalana è un nodo che è venuto al pettine, certo, perché con il governo del Partito Popolare si è andati verso una progressiva centralizzazione e compressione dell'autonomia catalana. Poi sotto Zapatero si è avuto il tentativo dell'elaborazione, approvazione di un nuovo statuto di autonomia della Catalogna, che era arrivato dopo una faticosissima mediazione a un punto di equilibrio che sembrava poter far ripartire, ecco, il progetto istituzionale spagnolo e il rapporto con le autonomie come la catalana, ecco. Però quel punto di compromesso così faticosamente raggiunto naufragò, perché il Partito Popolare portò, grazie ai meccanismi del controllo di costituzionalità spagnolo, che sono fortemente politicizzati, hanno portato la questione davanti al Tribunale Costituzionale. Dopo un lunghissimo procedimento, alla fine quel statuto è stato un po' fatto a pezzi, naufragato, e da lì è partita una situazione di crisi, di conflitto sempre più grave, quello che nella stampa spagnola e catalana è stato definito come un choque de trenes, uno scontro fra treni che vanno in direzione opposta, e alla fine esplode la situazione. Prima il referendum consultivo, già sulla base di quello un processo penale per disobbedienza contro l'allora presidente della Generalitat Artur Mas e altri leader politici, poi il referendum dell'1 ottobre, dichiarazione unilaterale di indipendenza e processo penale per ribellione che stiamo assistendo in questi giorni. Quindi una situazione di crisi acutissima.
Nella sua deposizione,
dal punto di vista giudiziario come dal punto di vista politico istituzionale, di cui non si vede la via d'uscita in questo momento.
Nella sua deposizione, Cuixart, il presidente di Òmnium Cultural, una deposizione molto, diciamo, apprezzata per la anche chiarezza con la quale lui ha insistito sulla politicizzazione dell'uso della magistratura da parte dello Stato spagnolo. Lui a un certo punto dice, io, una frase insomma che si è spesso ripetuta: io non sono un politico detenuto, io sono un detenuto politico, no? Un prigioniero politico. E questo, diciamo, questa questione, dal tuo punto di vista, i prigionieri catalani sono dei prigionieri politici in senso tecnico, in senso tradizionale del termine, in senso giuridico? Come potremmo definire la loro posizione? Sono di fatto stati arrestati in qualche modo anche per le loro idee, per la manifestazione e per quello che hanno fatto rispetto alle loro convinzioni politiche?
Allora, non esiste né in Spagna né in Italia una definizione di prigioniero politico, tecnico-giuridica. Quel che è certo è che questo processo nasce su delle imputazioni, delle ipotesi di accusa che hanno un carattere evidentemente politico, e il processo giorno dopo giorno rivela sempre più una dimensione politica, per cui usiamo le parole come vogliamo, ma questo è evidentemente un processo politico. Le imputazioni che sono state sollevate, che oggi si discutono nel dibattimento, hanno una dimensione politica dominante, quindi è inevitabile, sì, è un processo politico in senso pieno. Un aspetto che credo meriti di essere sottolineato all'opinione pubblica italiana, per esempio la presenza in questo processo di un'accusa popolare. Questo dell'accusa popolare è un istituto molto antico e che io sappia ormai in Europa esiste solo in Spagna. È un istituto estremamente problematico che consente la compresenza accanto all'accusa pubblica, pubblico ministero, come in Italia e come in tante generalità dei paesi d'Europa, ecco, un'accusa di carattere privato, come in questo caso popolare, nel senso che può essere esercitata da chiunque e che può essere, in questo caso è accaduto, esercitata persino da un partito politico, e da un partito politico in questo caso è un partito di estrema destra, neofranchista, Vox, che sta usando questo processo per fini evidentemente dichiaratamente politici ed elettorali. È un elemento di forte perturbazione della serenità e anche del buon andamento del processo. La settimana scorsa due testimoni, due ex deputati della sinistra indipendentista, si sono rifiutati di rispondere a domande di Vox dell'accusa popolare, volendo rispondere soltanto alle domande dell'accusa pubblica, e per questo comportamento sono stati multati, perché non è ammesso da parte dei testimoni un comportamento del genere. Gli imputati possono decidere, sono liberi di rispondere o non rispondere, i testimoni no. Ma è chiaro che questa questione rivela il carattere fortemente anomalo e perturbatore del corretto andamento del processo rappresentato da questa accusa popolare così, così politicizzata. È uno degli elementi di anomalia di questo processo, certo.
Non c'è anche un altro elemento di anomalia che forse tu puoi spiegarci meglio, un po' più tecnico, e che riguarda la composizione stessa del tribunale? Cioè non è, da un punto di vista di procedura penale, alquanto singolare che gli stessi magistrati che hanno istruito il processo siano poi gli stessi che giudichino gli imputati?
Non sono gli stessi magistrati che hanno istruito il processo, cioè un giudice istruttore che era il giudice di Arena, e questi che compongono il collegio sono altri magistrati, però certo tutto si svolge nell'ambito del Tribunale Supremo, sulla cui competenza si è discusso. Effettivamente questa è stata una delle questioni critiche, ma soprattutto l'aspetto più centrale, insomma, dal punto di vista giuridico, a mio avviso, è la questione relativa al delitto di ribellione, una imputazione gravissima con pene altissime, si arriva fino a 25 anni di reclusione. Siamo a livelli di pena che sono da noi pensabili per più gravi attentati terroristici con morti e feriti, cioè.
Esiste nell'ordinamento italiano un reato paragonabile,
no,
a quello di ribellione?
Paragonabile a questo, no, abbiamo tanti purtroppo delitti contro la personalità dello Stato ancora risalenti al codice Rocco degli anni 30, abbiamo tanti reati introdotti con la legislazione d'emergenza degli anni 80. Uno paragonabile questo delitto di ribellione, no, però ne abbiamo tanti altri. Ma insomma, fortunatamente l'applicazione che se ne è fatta in Italia è stata molto più selettiva e non si è arrivati a processi così
che tu sappia, peraltro, anche in Spagna è uno dei primi casi in cui si utilizza questo tipo di
sì, questo articolo di ribellione, in questa formulazione è stato introdotto, se ben ricordo, dopo il con il nuovo codice, quindi dopo il che successivo al famoso tentato golpe di Stato di Tejero, uh-huh, il quale entrò in armi nel Parlamento sparando in aria, minacciando i deputati. Ecco, questa era l'idea, certo, di un comportamento di ribellione. È un delitto che, per come è descritto, cioè quello un tumulto, una sollevazione violenta, dà l'idea, che so, di una sorta di presa del palazzo d'inverno per imporre la secessione di una parte del paese. Ecco, evidentemente non è questo lo scenario catalano. Si può ovviamente legittimamente pensare tutto il bene o tutto il male possibile del movimento indipendentista, questo pienamente legittimo, però non credo che si possa discutere sul fatto che si è comunque trattato di un movimento, di un processo politico che si è svolto in maniera pacifica.
Certo, mi pare che in realtà
ammesso e non concesso, questo è il punto giuridico, che vi possano essere stati anche degli episodi di violenza più o meno circoscritti, e di questi è l'oggetto principale delle udienze dibattimentali che si stanno svolgendo in questi giorni. Anche ammesso e non concesso che ci possano essere stati degli episodi di violenza, il punto è, dal punto di vista giuridico a mio avviso, che non sono, cioè, questi episodi di violenza non hanno, se mai vi fossero stati, non avrebbero comunque cambiato nulla nelle modalità attraverso le quali si è arrivati alla dichiarazione unilaterale di indipendenza, che sono modalità politico-parlamentari. Il Parlamento di Catalogna nel 2013, se ricordo bene, si elegge una maggioranza piuttosto risicata, ma di chiaro segno indipendentista. Tutti e soltanto quei deputati catalani eletti per, con un programma indipendentista, hanno poi votato per la indipendenza della Catalogna. Ciò che è avvenuto nelle piazze, pacifico secondo me, violento secondo l'ipotesi d'accusa del Tribunale Supremo spagnolo, non ha modificato in nulla questo percorso politico istituzionale, per cui, ecco, visto con gli occhiali del giuridici del delitto di ribellione, è una vicenda che non c'entra nulla, non è una piazza in tumulto che costringe i deputati a votare indipendenza, no, non esiste questo scenario. Il colpo di Stato che vogliono tentare di dipingerci non esiste, non è mai esistito. Quindi, ecco, questa vicenda, ripeto, si possono avere tutte le opinioni politiche in pro o in contro di questo processo indipendentista, però perché certo che non ha nulla, ma nulla a che vedere con il tipo di scenario tipico del delitto di ribellione, non c'entra nulla, per cui questa imputazione a mio avviso è completamente infondata giuridicamente.
E la gravità, è la gravità di questo delitto che ha secondo te permesso una giustificazione giuridica all'utilizzo del carcere preventivo per gli imputati? Perché è altresì abbastanza complicato dimostrare la pericolosità sociale degli stessi e giustificare il fatto che abbiano passato in carcere praticamente un anno prima di poter essere giudicati.
Certo, questa carcerazione preventiva, ripeto, siamo a livello di processi per terrorismo. Le pene minacciate e l'utilizzazione della custodia preventiva, siamo a livello di processi per terrorismo. Questo è effettivamente
una misura estremamente grave rispetto all'utilizzo della quale, diciamo, complessivamente il sistema spagnolo non fa certo una bella figura, insomma.
No, non fa certo una bella figura, e verosimilmente tutto questo alla fine del percorso giudiziario spagnolo finirà anche davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Sì, cioè, nella loro percezione del Tribunale Supremo c'è stato un colpo di Stato e questo giustificherebbe questo tipo di reazione penale giudiziaria.
Certo. Rispetto invece all'altro capo gravissimo di imputazione, che è quello di sedizione, poi, no? Ecco, anche questo un capo di imputazione un po' particolare, mentre per quanto riguarda il primo, mi sembra, oltretutto, smentiscimi insomma se mi sbaglio, ma in Spagna più passano i giorni, più insomma in realtà la prima fase del processo si sarebbe anche conclusa molto velocemente, peraltro, no? Sarebbero stati ascoltati gli imputati, sicurezza con la quale inizialmente si era affrontato il tema della ribellione cominciano a mostrare dei chiari segnali, mi pare, di crepa, almeno dal punto di vista così del consenso generalizzato. Poi vedremo come opererà il tribunale. Dall'altra parte, il secondo capo di imputazione molto grave era quello di sedizione, no? Un altro termine un po' complesso che sarebbe bene pure chiarire per capire a che cosa si riferisce il codice spagnolo quando parla di sedizione e per quale ragione, diciamo, questo termine era stato introdotto nell'ordinamento.
Sì, anche questo è, diciamo, un'accusa un po' meno grave, che è sostenuta nel processo dall'avvocatura dello Stato dopo il cambio di governo, l'instaurazione del governo socialista, si è un po' così, con l'evidente intento di cercare di mitigare il conflitto, di sostenere l'accusa di sedizione invece di quella di ribellione. Tuttavia anche per questa valgono le stesse considerazioni che valgono per l'accusa di ribellione, cioè bene o male che sia stato condotto questo processo indipendentista catalano, è un processo tutto politico istituzionale che si svolge nelle aule del Parlamento catalano. Ecco, tutto ciò che è accaduto attorno non ha avuto alcuna influenza sull'andamento di questo processo, per cui anche l'accusa di sedizione mi sembra totalmente infondata. Risponde ad una visione di criminalizzazione di un conflitto politico che è un percorso grave che non conduce a nessuno sbocco positivo. Non c'è una via d'uscita a questa situazione sul piano giudiziario e penale. Può che esserci una faticosa, sofferta mediazione politica con una via d'uscita che dovrà essere la politica a determinare, non le aule di giustizia.
Può aiutarci in qualche modo, no? Anche facendo uno sforzo di fantasia, cercare di immaginare cosa sarebbe accaduto se un fenomeno, diciamo, politico simile si fosse realizzato in Italia, no? E avesse dato luogo a questa forma. Ecco,
sì, ci ho pensato, ecco, se domani consigli regionali di Lombardia e Veneto, anziché percorrere la strada che hanno percorso di referendum per un incremento della loro autonomia, un percorso nei binari istituzionali tracciati alla nostra Costituzione, se avessero scelto una strada diversa e, che ne so, avessero dichiarato l'indipendenza delle rispettive regioni, si sarebbe aperto un conflitto di attribuzioni fra i poteri dello Stato, una questione che sarebbe andata all'attenzione della Corte Costituzionale, che avrebbe verosimilmente dichiarato la illegittimità di queste delibere. Però tutto un tipo di conflitto che in Italia verosimilmente avrebbe avuto una natura politica da un lato e dall'altro un percorso costituzionale estraneo alla sfera penale, salvo che naturalmente si verifichino episodi di violenza, di conflitto armato, cose del genere, ma di per sé un movimento secessionista che si esprima solo con convocazione di referendum, delibere di consigli regionali e quant'altro non rappresenterebbe nulla più che conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato che dovrebbe essere risolto dalla Corte Costituzionale e basta, senza intervento della magistratura penale.
Luigi, andando un po', diciamo, verso la chiusura, perché abbiamo toccato molti argomenti diversi e insomma abbiamo provato a fornire, ecco, uno spaccato più preciso, anche in alcuni termini più tecnico, della vicenda, anche così, perché inevitabilmente questo processo, essendo anche per noi un processo politico, ci obbliga anche a sconfinare, no, il territorio strettamente giuridico per affrontare anche problematiche che vanno al di là Il fatto che si stia cercando di accelerare così tanto le fasi, insomma, del dibattimento, nella tua percezione ha a che fare con il tentativo di evitare che il processo si sovrapponga alle elezioni imminenti e quindi a, diciamo...
Senz'altro, non è una mia percezione, ma lo hanno dichiarato in più occasioni anche presidenti del Tribunale Supremo. La loro dichiarata volontà sarebbe quella di concludere tutto prima delle elezioni politiche. Non so se ci riusciranno, onestamente, ma vedremo.
E come va a finire? Chiaro che non ti chiediamo di fare un pronostico, ma così di trasmettere anche così un'idea, frutto insomma anche della tua posizione, che è sicuramente più vicina tecnicamente alle questioni processuali e penali, e quindi ecco.
Io voglio sperare che finisca con una sentenza di assoluzione, la quale ovviamente rasserenerebbe anche il conflitto politico, però non lo so, onestamente temo che invece potrebbe esserci una sentenza di condanna, magari non per ribellione ma per sedizione, disobbedienza. Non lo so, mi astengo da qualsiasi pronostico. Mi auguro che ci sia un sano ripensamento dal punto di vista giuridico, però non lo so.
Luigi, ti ringraziamo molto del tempo che hai passato questa mattina.
Grazie
con noi. Speriamo di risentirci e di magari insieme analizzare, ecco, più avanti gli ulteriori sviluppi di questo
Senz'altro.
Processo. E ti auguriamo buon lavoro, insomma, e a risentirci.
Ciao. Arrivederci, a presto. Allora, a risentirci.